Orizzonti in Blu, la radio che ascolta me.
Spazio aperto, il cinema.
Ben ritrovati, gentili radioascoltatori. Vi presento i film della settimana che sono abbastanza particolari questa volta. Allora, cominciamo dal Silvio Pellico che presenta Furiosa e Mad Max Saga, un film d'azione, avventura, fantascienza della durata di 148 minuti e per la regia di John Miller. Lo potrete vedere venerdì 24 alle 21, sabato 25 alle 17.30 alle 21, domenica 26 alle 17.30 alle 21 e lunedì 27 alle 21. George Miller, a 79 anni, firma un'altra epopea folgorante dove Mad Max, eroe motorizzato, non compare più. Il precedente Mad Max, Fury Road, ha così tanto impressionato pubblico e critica che questo prequel, cioè il film che ci riporta all'inizio della saga, è tra i più attesi dell'anno. Furiosa e Mad Max Saga racconta l'infanzia e la giovinezza di una bambina nata in un'oasi di pace e di donne, rapita dal cattivo di turno e finita nel clan di un tiranno rock. Bastano una manciata di secondi per capire che siamo di nuovo nel deserto rosso di George Miller, cavalcato dal 1979 con incredibile successo di inseguimenti a motore e creativamente armati. Dopo il tracollo della nostra civiltà, la giovane furiosa viene rapita dall'orda dei biker guidati dal signore della guerra, Dementus. Da allora dovrà superare molte difficoltà nel mezzo di uno scontro fra due bande, tanto che perderà il braccio e dovrà sostituirlo con una protesi meccanica. Questo è il film più lungo della saga. Furiosa salta la gola e non molla la presa per 2 ore e 28 minuti, interrogandoci sul sapore delle lacrime e il significato della vendetta. I temi e i motivi sono sempre quelli: il viaggio dell'eroe, traumi infantili, bambini perduti, miti che consolano, speranza dietro la prossima duna del deserto, ovviamente, influenzati da fumetti, western, film di samurai, di vendetta e di cuori che si fermano e ripartono, ma riformulati in una forma sovrana e prepotente. Un racconto formidabile e brutale, rinvenuto nella sabbia e risalente all'età della pietra, o forse più avanti, in un nostro terribile futuro. Ovviamente è un film che deve piacere, è un genere che deve piacere questo. Comunque pare che successo ne abbia avuto molto, visto che è stato riproposto. Poi al Cineforum questa settimana abbiamo I bambini di Gaza. Sempre parlando del Silvio Pellico, lo potrete vedere giovedì 30 alle ore 15.30 e alle 21. È un film drammatico della durata di 90 minuti per la regia di Loris Lai. Il film è liberamente tratto dal libro di Nicoletta Bortolotti Sulle ali della libertà. Siamo nella striscia di Gaza nel 2003. In prossimità di Gaza City ci sono ancora insediamenti israeliani, mentre la seconda intifada è in corso. Il 43% della popolazione ha meno di 14 anni. Mahmoud, undicenne palestinese, vive a Gaza con sua madre Farah, giovane vedova di un martire della resistenza. Mahmoud si destreggia fra allarmi, bombardamenti e coprifuoco in una città devastata da un conflitto che sembra non avere fine, come abbiamo visto. Purtroppo è la realtà dei nostri giorni. Un giorno sulla spiaggia, dove tenta di fare surf, avvista un altro ragazzino con la sua stessa passione che cerca di destreggiarsi su una tavola, però quando esce dall'acqua si muove furtivamente e se ne va rapidamente. Dopo averlo seguito, Mahmoud scopre che rientra nell'insediamento vicino ai posti di blocco sulla strada, quindi negli insediamenti degli ebrei. È Alon, figlio unico di una coppia di ebrei. Cosa hanno in comune il surf e il conflitto fra Israele e Palestina sulla striscia di Gaza? È importante essere sensibili e rispettosi quando si utilizzano analogie di questo tipo, poiché il contesto di una guerra è estremamente delicato e coinvolge questioni di vita e morte per molte persone. Tuttavia possiamo esaminare il concetto di navigare attraverso le onde del conflitto, affrontando sfide e turbolenze simili a quelle incontrate nell'apprendimento del surf. Questa analogia potrebbe inoltre fornire uno spunto per discutere dei concetti di equilibrio, adattamento e resilienza necessari sia per imparare a surfare che per affrontare i conflitti politici e sociali complessi. Loris Lai, insieme allo sceneggiatore Dalia Heyman, dimostrano una notevole abilità nel navigare queste acque e attraverso una regia e una scrittura metaforica e profonda, i bambini di Gaza sulle onde della libertà si sviluppa su più livelli. Affrontando un argomento attualmente difficile, sembra accostarsi in parte a Io Capitano, ultima opera di Matteo Garrone, con cui condivide l'intento di raccontare la formazione di chi non ha scelta di fronte alla cruda mancanza di umanità. Mahmoud cerca di dominare il mare, ma d'altro canto appare ancora più rassegnato e intrappolato. Appoggiato alla tavola, con la città che brucia sullo sfondo, è costretto a respirare odio e paure, a crescere in una guerra senza capirne fino in fondo le ragioni. Lungo il loro cammino, i due ragazzi incontreranno un famoso surfer che deciderà di dare loro i primi rudimenti in modo che possano affrontare le onde senza rischiare la vita, perché a volte ci sono anche dei momenti in cui si ritrovano intrappolati in fondo al mare, in mezzo al mare, in mezzo alle onde. Il film di Loris Lai contiene in sé tante tracce, esplora il tema del pregiudizio e dell'intolleranza e mette in scena una regia che attraversa varie forme. Si passa dal realismo magico della scena d'apertura, in cui i bambini giocano la guerra con fucili di legno, alla macchina da presa che si capovolge di 180 gradi, creando l'effetto di un mondo sottosopra, alle suggestive riprese subacquee. Assieme al direttore della fotografia, Shane Sigler, Lai crea immagini sfumate dal sole del deserto, come quella in cui Mahmoud insegue Alon all'interno di grossi tubi di cemento, o quella in cui il commerciante Ashraf, Mahmoud e il suo amico Jamil esplorano i segreti degli oscuri tunnel sotterranei che permettono a Gaza di sopravvivere. Infine, grazie alla colonna sonora di Nicola Piovani, il film talvolta ci trasporta in una dimensione metafisica, una musica dolce che si contrappone alla crudezza delle immagini. E così ci chiediamo: chi è il martire, chi è il carnefice? Gli israeliani o i palestinesi? E come non dare ragione al padre del giovane Alon quando dice che un giorno i due popoli dovranno affrontare due possibilità diverse di futuro, quella in cui loro non esisteranno più o quella in cui non esisteremo più noi? Questa è l'opinione del padre di Alon. Diciamo che il film, a mio parere, visto che l'ho già visto, ci lascia comunque con una speranza. Poi ci sarà, sempre al Silvio Pellico, prossimamente, Me contro te, Operazione spie. Ne parliamo velocemente, in quanto probabilmente ne parleremo la prossima volta. L'uscita è prevista per sabato 1 giugno. È una commedia family della durata di 62 minuti, regia di Gianluca Leuzzi. L'armonia del pianeta è minacciata dall'alleanza dei malvagi. Il signor S, perfidia, viperiana e serpe, hanno convinto il mondo intero che Sophie e Louis sono terribili criminali e solo loro, i malvagi, sono i buoni che possono salvare l'umanità dalla cattiveria del me contro te. Ma non tutto è perduto. Sophie e Louis, insieme ai loro amici, dovranno trovare un modo per riportare l'armonia nel mondo. Poi ci sarà martedì 4 giugno alle 15.30 e alle 21 il film evento Donnie Darko, nel 20° anniversario della sua uscita, con una versione restaurata in 4K Ultra HD, drammatico della durata di 108 minuti, per la regia di Richard Kelly. Up in love, mind spinning, back breaking, soul taking, heart stopping love. So take a minute, take your high to the limit, baby. Own it and make it your flight. We're gonna be out of our heads tonight. We're gonna be out of our heads tonight. The past, the present, and the future's gone. Eccoci ora a Civil War, un film d'azione drammatico della durata di 109 minuti per la regia di Alex Garland. Lo potrete vedere al Cinema Prealpi domenica 26 alle 21, lunedì 27 alle 21, martedì 28 alle 21. È il film più provocatorio dell'anno e il più costoso mai prodotto dalla A24. Non offre spiegazioni, bensì scuote dispiegando un violentissimo conflitto, ambientato in America ma rivolto più in generale al degrado della democrazia. In una New York a corto di acqua e dove la guerra è arrivata in forma di terrorismo, con attentati kamikaze, il giornalista Joel e la fotografa Lee hanno deciso che è rimasta una sola storia da raccontare: intervistare il presidente degli Stati Uniti, da tempo trinceratosi a Washington, mentre dilaga una feroce guerra civile. Partono così per un viaggio verso la capitale, a cui si aggregano l'anziano e claudicante giornalista Sammy e la giovane fotografa Jessie, che vede in Lee un modello da seguire. Contro qualche resta del governo si muovono le truppe congiunte occidentali di Texas e California. Ma la ragione che spinge i giornalisti ad attraversare questo viaggio non è fatta di battaglie campali fra schieramenti, ma è invece dovuta al desiderio di documentare questo caos di cui la città è preda in micro conflitti e atrocità. una specie di guerriglia urbana. Garland ha dichiarato che il film avrebbe potuto essere ambientato anche in Inghilterra o in qualsiasi altra democrazia, perché alla vera origine di questo Civil War c'è la demonizzazione dell'avversario politico, l'assunzione di entrambe le parti di una posizione di presunta superiorità etica che squalifica la parte avversa e impedisce ogni confronto, allargando sempre di più le divisioni. Anche per questo i suoi protagonisti hanno il solo punto di vista lucido e costruttivo, la neutralità. Imparziali fino all'estremo, si ribellano allo stato delle cose, documentandolo senza sconti, anche negli orrori più truci. Drogati di adrenalina o anestetizzati alle emozioni dalle brutalità cui hanno assistito, attraversando un'America insidiosa e a tratti surreale, dove borghi tranquilli sono protetti da cecchini sui tetti e dove i militari scavano fosse comuni. Garland inizia il film senza cartelli esplicativi né dialoghi riassuntivi per il beneficio degli spettatori. Ai protagonisti è chiaro quali sono le parti in campo e tanto gli basta. Questo radicale rifiuto di didascalismi si traduce in una straordinaria densità. Gli eventi si susseguono rapidi, numerosi e sempre più violenti, fino ad un assalto finale a Washington, tanto spaventoso quanto teso ed efficace dal punto di vista spettacolare. Il crescendo di morte e distruzione appare ineluttabile e troverà una secca e amarissima conclusione, tutt'altro che rassicurante. Così, con ancora nella memoria degli spettatori gli echi dell'assalto al Campidoglio del 6 gennaio del 21, Civil War ci obbligherà a penetrare, insieme ai quattro temerari, all'interno di una situazione clamorosa, ormai di uso sempre più corrente e definita distopica. In poche parole, la distopia è un'inversione dell'utopia, una sua totale rimessa in scena, indesiderabile e ovviamente terrificante. I quattro sperano di intervistare il presidente prima che tutto venga definitivamente azzerato, ma ai drammatici precedenti della situazione nulla è motivato, solo il suo riflesso, nell'incalzare di quanto accade nel film. Ma come e quando le cose sono iniziate? Come in un film che sconfina nell'astrazione lo sfondo e i suoni si fanno sempre più inquietanti, le esecuzioni dilagano, dai ponti dondolano degli impiccati, l'acqua, la benzina vengono a mancare, i cecchini sono appostati in fattorie dall'apparenza intatta, ma la fossa, ci sono fosse comuni coperte a malapena. Tutto ciò annuncia il peggio, senza che ci sia spiegato l'inizio di tutto questo. La California e il Texas marciano su Washington, dove il presidente degenerato sta bombardando i concittadini e liquidando i giornalisti. È un fratricidio che viene ricostruito con realismo estremo. Eravamo abituati a vederlo applicato a situazioni remote e di conseguenza rassicuranti, nella giungla di Apocalypse Now, come in quella sudamericana di Salvador. Ma è trascorso un mezzo secolo dai capolavori di Francis Coppola e Oliver Stone e oggi, per emergere dalla diffusione stagnante nell'uso delle immagini, occorre sfidare i rischi della distopia. Ecco perché Civil War è da vedere assolutamente. Al Prealpi, il Cineforum I bambini di Gaza, di cui abbiamo già parlato, verrà trasmesso mercoledì 29 alle 19, alle 15:30 e alle 21. Poi abbiamo un film evento, Donnie Darko. Nell'occasione del 20° anniversario sarà proiettata la versione restaurata in 4K Ultra HD. Lunedì 3 giugno alle 21, un film drammatico della durata di 108 minuti per la regia di Richard Kelly. Ci sono film che a volte, per motivi imperscrutabili, riescono a diventare dei prodotti di culto, pellicole che non solo riescono a superare la tanto temuta prova del tempo, ma diventano materiale di studio o veri e propri precursori di un dato genere cinematografico. Donnie Darko rientra senza dubbio in questa categoria di lungometraggi. Diretto da Richard Kelly, che all'epoca era solo un esordiente, Donnie Darko uscì negli Stati Uniti nel 2001. Tuttavia, per la distribuzione italiana bisognò attendere il 2004, quando il film venne presentato nella sezione fuori concorso della Mostra del Cinema di Venezia. Ed è proprio per festeggiare i 20 anni dall'uscita italiana che il film con protagonista Jake Gyllenhaal torna in sala per 3 giornate evento. Il 3, 4, 5 giugno, infatti, Donnie Darko tornerà al cinema con la sua versione restaurata, riportando sul grande schermo un film sperimentale che ha saputo miscelare elementi del thriller e dell'horror con una narrazione più metafisica ed esistenziale, che si concentra anche sul percorso di crescita di un adolescente problematico. Uscito quasi in concomitanza con gli attentati alle Torri Gemelle dell'11 settembre, Donnie Darko si è sempre portato addosso una sorta di aura di film maledetto e misterioso, un aspetto che non solo ha cooperato ad aumentare la curiosità degli spettatori, ma li ha anche spinti, nel corso degli anni, a creare teorie per spiegare quello che avviene sul grande schermo e che appare quasi privo di logica. Donnie Darko, che secondo alcuni è una versione oscura del classico La vita è meravigliosa o, secondo altri, una sorta di prequel di Matrix, è un lungometraggio che rappresenta un viaggio allucinato e allucinante, che non offre alcun punto di riferimento, non solo per il protagonista, ma anche per chi guarda. Eppure è diventato un cult movie col passare degli anni. Gran parte della sua fama si deve proprio all'apparente indecifrabilità della sua struttura narrativa, un gioco di paradossi temporali non troppo spiegati e quindi non di sicura interpretazione. La storia è quella di un ragazzo tutt'altro che popolare, affetto di schizofrenia, che sembra non avere un posto nel mondo. La sua vita, già di per sé complicata, peggiora quando il motore di un aereo cade sulla sua casa. Il ragazzo, che riesce a salvarsi dall'impatto, si risveglia però in un campo di football con una scritta sul braccio e visioni inquietanti di uno strano personaggio che ha le sembianze di un coniglio umano e che gli dice di chiamarsi Frank. Mentre Donnie comincia a provare qualcosa per Gretchen, interpretata da Jenna Malone, Frank diventa una presenza fissa e ossessiva nella sua vita. Il ragazzo comincia a interessarsi allo studio dei viaggi spazio-temporali, incrociando anche la strada di un professore che potrebbe avere alcune risposte. Il suo comportamento comincia a sfociare sempre di più nella paranoia e nella violenza. Donnie dovrà cercare di capire qual è la realtà prima che sia troppo tardi, dal momento che la scritta sul suo braccio segna quanto tempo manchi alla fine del mondo. Ora, grazie a Notorious Pictures, il film potrà tornare sul grande schermo per rallegrare i tantissimi fan del lungometraggio e permettere alle nuove generazioni di cinefili di entrare nella mente di Donnie Darko, sempre che ci possano riuscire. Sempre al Cinema Prealpi abbiamo un film finalmente più leggero di cui avevamo già parlato, Gli amici immaginari. È una commedia drammatica family, quindi un po' di generi misti, della durata di 124 minuti, regia di John Krasinski. Lo potrete vedere venerdì 24 alle 21, sabato 25 alle 21, domenica 26 alle 15:30. È una commedia delicata che può piacere ai bambini, ma anche qualcosa da comunicare ai grandi. Bea, un'adolescente orfana di madre e con il padre in procinto di subire una delicata operazione chirurgica, scopre di poter vedere gli amici immaginari che sono stati abbandonati da quelli che un tempo erano stati bambini e si erano avvalsi della loro compagnia. A mutare il corso degli eventi è l'incontro con il vicino Cal, un alleato perfetto. Cal, infatti, è un uomo adulto con un dono straordinario, quello di vedere e sentire le voci degli amici immaginari degli altri. La maggior parte delle persone, una volta diventate adulte, si allontanano dagli amici immaginari che li hanno accompagnati nella loro infanzia. Ma questi amici continuano a esistere e si sentono abbandonati e messi da parte una volta che gli amici reali prendono il loro posto. I due vogliono fare in modo che la tristezza e la malinconia che ormai pervade gli esseri immaginari dalle più varie forme e personalità scompaia, consentendo loro di riunirsi agli umani che li avevano immaginati. Il film di John Krasinski non si limita a giocare con questa ampia varietà di personaggi, come potrebbe far pensare una sequenza in cui tutti vengono coinvolti nell'azione. C'è nel sottofondo, pronto ad emergere progressivamente, il senso della perdita della fantasia e dell'immaginazione, propria del divenire adulto, ma non solo. Perché l'elemento connotativo del film non si focalizza solo sui grandi, evitando così il rischio della retorica. Gli adulti certamente hanno perso la fantasia e dimenticato in qualche recesso della mente quel legame del passato, ma, e questo è un segno dei tempi, purtroppo non sono i soli. Adesso vorrei parlarvi un po' del Festival di Cannes. Giusto un'infarinatura, perché sono ben 22 i film in concorso. Ma nella mattinata di giovedì 11 aprile dalla Francia è arrivata una bella notizia. Partenope, il nuovo film di Paolo Sorrentino, sarà in concorso al Festival di Cannes 2024. Per il regista campano si tratta della sua sesta partecipazione alla prestigiosa kermesse, a 20 anni esatti dalla prima volta, quando presentò Le conseguenze dell'amore e nel 2004 e successivamente portò in anteprima Il divo nel 2008, This Must Be the Place nel 2011, La grande bellezza nel 2013 e Youth, la giovinezza, nel 2015. Lunedì 20 maggio è stata diffusa la notizia che il film sarà distribuito nel prossimo autunno nella neonata casa di distribuzione Piper Film. Subito dopo l'uscita nelle sale, la pellicola sbarcherà in esclusiva su Netflix. Questa nuova pellicola si baserà sul mito della sirena Partenope, una delle più grandi tradizioni napoletane. È già stata diffusa una prima foto del film in cui vediamo la giovane Celeste Dalla Porta e Stefania Sandrelli, ovvero i due volti in epoche diverse della protagonista Partenope, che nel film non sarà ovviamente una sirena né tantomeno un mito. Nella giornata di giovedì 9 maggio è stata condivisa una prima clip che vede protagonisti Celeste Dalla Porta e Gary Oldman. Il film racconta, nelle parole di Sorrentino, il lungo viaggio della vita di Partenope dal 1950, quando nasce, fino a oggi. Un'epica del femminile senza eroismi, ma abitata dalla passione inesorabile per la libertà, per Napoli e gli imprevedibili volti dell'amore. Gli amori veri, quelli inutili, quelli indicibili, che ti condannano al dolore e poi ti fanno ricominciare. La perfetta estate di Capri da ragazzi, avvolta nella spensieratezza e l'agguato della fine. La giovinezza hanno questo in comune, la brevità. Sa essere lunghissima la vita, memorabile e ordinaria. Lo scorrere del tempo regala tutto il repertorio di sentimenti e lì in fondo, vicina e lontana, questa città indefinibile, Napoli, che ammaglia, incanta, urla, ride e poi sa anche farti del male. Personalmente non vedo l'ora di poter vedere questo film. Adesso vi saluto. Lella e Angelo alla regia vi augurano una buona visione.